Signore e signori, ascoltatrici e ascoltatori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Davide Secchi al microfono, al mio fianco Silvia Antonini. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide e buongiorno a tutti.
In regia Mauro Magnitosi. Improvvisamente si è messo a fare anche caldo e...
Ma improvvisamente, diciamo che c'è stato poco freddo.
C'è stato però un momento in cui si gelava fino alla scorsa settimana, non riuscivo a stare in piedi la notte, quindi diciamoci chiaramente che sta arrivando la primavera, chi lo sa. Comunque noi, per rispondere a questa domanda, torniamo un po' sui nostri territori, cioè quelli della pubblicità, no?
Sì, certo.
Quindi sono stati divulgati i numeri di Nielsen sull'andamento degli investimenti pubblicitari nel corso del 2022. È la buona notizia è che l'anno si è chiuso con una tenue positività.
Una tenuta positiva, sì, c'è stata una tenuta positiva, sì. C'è stata una micro crescita.
Esatto, 0,1% rispetto all'anno prima, ma comunque solo grazie ai soliti big di internet. Infatti, senza la stima su over the top, classify e social, il bilancio da bilancio sostanzialmente positivo va in perdita con un calo del 2,8%. Compresi gli utili, gli investimenti in pubblicità dell'anno scorso superano gli 8,94 miliardi di euro. Invece, senza questi OTT, i ricavi da advertising arrivano a quota 5,52 miliardi.
Positivo è stato il trend di dicembre.
Perché Natale.
Vabbè, certo, Natale, ma poi c'erano anche i mondiali, eccetera.
Insomma, è vero
c'erano
che c'erano i mondiali,
esatto. Comunque, in crescita del 6,5%, che ha confermato un trend che si stava comunque mostrando già a novembre, con un più 1,1%. Alberto Dal Sasso, che è la di Intel Southern Europe Cluster Leader di Nielsen, ha sottolineato che la regola del PIL è stata rispettata, una regola empirica che dice che se il prodotto interno lordo cresce di oltre un punto percentuale, anche l'advertising chiude sopra lo zero, minimo sopra lo zero, ma va bene. Nielsen è anche ottimista sulla possibilità di chiudere in pari quest'anno. È un po' presto per dirlo, però lo stanno dicendo. Quindi l'anno ha chiuso bene dopo un inizio in grande spolvero e la crisi dei mesi centrali. Sempre Dal Sasso sottolinea che sono stati quattro trimestri con andamento differente, dove il primo e il quarto sono cresciuti rispettivamente del 3,5 e del 2,9, mentre da aprile a settembre c'è stato un calo del 3,5 di circa 150 milioni di euro rispetto naturalmente all'anno prima. L'ultimo trimestre è stato avvantaggiato dai mondiali, appunto, e dalle stime al rialzo per il PIL di quest'anno. Poi ci sono i singoli mezzi, la TV è cresciuta sempre a dicembre tantissimo, l'11,1%, ma perde il 5,2% nel cumulato. Anche la stampa è negativo sia a dicembre sia nel cumulato. L'intero universo web chiude con un più 3,9% ma meno 3,2% se si considera il solo perimetro FCP Asso Internet.
Mi parli un po' dei settori merceologici?
Beh, a dicembre sono cresciuti in 13, soprattutto il turismo, più 73,8%, farmaceutici sanitari, l'industria edilizia, gli enti e le istituzioni. In calo invece media editoria, automobili e bevande alcolici.
È strano.
Questo nel mese di dicembre. Nel 2022 sono andati bene farmaceutici e sanitari, l'abitazione in generale e cura della persona, turismo e viaggi, come dicevamo, comunque quest'anno ha avuto una ripartenza molto importante, l'abbigliamento con il 20% circa, il tempo libero con il 13%, segno che c'è una rinnovata vitalità di tutto ciò che ruota intorno alla persona e al benessere dopo gli anni della pandemia e il periodo di guerra attuale, che non è dopo ma è tuttora, perché poco sarà un anno. Invece altri settori trainanti come l'alimentare e la distribuzione delle auto si sono bruciati circa 250 milioni di euro.
La storia delle automobili è un po' particolare.
Ma sì, in effetti non saprei commentarlo ulteriormente, forse per il problema dei pezzi di ricambio, forse
mamma
altro.
Mamma mia. Lei è un'artista olandese, si fa chiamare Amber Arcades, ma in realtà si chiama Annelotte de Graaf e nell'altra vita fa l'avvocato in cause di guerra.
Davvero?
Non sto scherzando.
Cioè lei fa la musicista a tempo perso?
Sì, ed è molto brava. Ha pubblicato, questo è il suo terzo album, si chiama Barefoot on Diamond Road. Prima si muoveva nei territori dell'indie pop venato di shoegaze, e invece con questo album, che tra l'altro è corredato da una cover fantastica con lei con queste gambe lunghissime in bianco scuro, si approccia un po' al pop elettronico. Questa quindi è Amber Arcades, a tempo perso avvocato, Ode to Heaven. L'intervista. Questa è la prima domanda. Hai presente, Silvia, i cosiddetti botti d'inizio anno? Non solo, non stiamo parlando proprio dei fuochi d'artificio di Capodanno, però insomma, idealmente le sorprese.
Le sorprese.
C'è un'azienda che nel nostro mondo ci sta un po' abituando. 2 anni or sono, MailUp cambiava nome e diventava Growens. Nelle scorse settimane improvvisamente ho comunicato con Growens che cede 3 unit importanti del suo business e fa un bel po' di soldi e investirà nel futuro. Le evoluzioni proprio societarie le abbiamo chiamate di Growens, e per parlarcene e per avere proprio informazioni di prima mano abbiamo la fortuna di avere con noi il CEO Nazareno Gorni. Buongiorno Nazareno.
Buongiorno, bentrovati.
Bentrovato. Allora, come si propone oggi sul mercato Growens? Che cosa offre e a chi si rivolge? Perché c'è stato un cambiamento netto, improvviso.
di nuovo?
Sì, un altro cambiamento, uno dei più importanti negli ultimi 20 anni di storia di Groens. Oggi che cosa offre, cosa propone Groens? Prima di tutto Groens è una società quotata sul mercato EGM, gestito da Borsa Italiana, e dopo la cessione delle uniche che hai citato tu, MailUp, ContactLab e Acumba Mail in Spagna, Groens rimane focalizzata con 3 business unit su 3 mercati ben distinti. Il primo è quello di BeFree.io, che è lo strumento più flessibile e semplice per creare mail grafiche, landing page, che è usato milioni di volte in tutto il mondo, soprattutto negli Stati Uniti, sia da freelance che da grandi agenzie a New York, sia da PMI, sia da multinazionali come Google, Netflix, Amazon o Novartis. Questo è uno strumento su cui oggi investiremo la maggior parte dei ricavi che incasseremo dalla vendita delle altre business unit da giugno in poi. Il secondo ramo dei 3 è quello di Datatrix. Datatrix è una società che è olandese, che permette di personalizzare il sito e le comunicazioni email o pubblicitarie, quindi banner, advertising, per incrementare i ricavi e le conversioni nei siti di e-commerce. Parliamo di siti e-commerce medio-piccoli come size, utilizzando ovviamente l'intelligenza artificiale e una customer data platform, che è quel sistema che mette insieme i dati sparsi in più silos di solito nelle aziende. Entrambi questi 2 hanno un modello freemium, per cui sono utilizzabili anche gratuitamente con la versione più ridotta, senza nessun tipo di investimento richiesto. Sì. E poi abbiamo la terza è Agile Telecom, che invece è uno dei più grossi operatori italiani nell'ambito degli SMS all'ingrosso, quindi è una società che è focalizzata sui grandissimi clienti che inviano altissimi volumi di SMS, quindi hanno esigenze particolari di capacity, di latenza e di prezzo chiaramente. Queste sono le 3 aree su cui opera ora Groens dopo la cessione.
E siete sempre più focalizzati verso una dimensione internazionale, oserei dire a stelle strisce, americana?
Sì, con questa operazione la maggior parte dei nostri ricavi sarà in effetti generato fuori dall'Italia, quindi soprattutto negli Stati Uniti, sì.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Volevo capire come mai avete fatto questa scelta strategica, cioè di spostare buonissima parte del vostro business all'estero e in particolare appunto negli Stati Uniti.
È un'evoluzione che nasce da lontano. Già nel 2014, quando ci siamo quotati in borsa, il nostro fatturato era il 90% italiano e la promessa fatta agli investitori all'epoca era quella di crescere non solo in Italia ma soprattutto espanderci a livello internazionale. Quindi su quest'onda abbiamo intrapreso una strategia di M&A, quindi abbiamo acquisito società in Spagna, in Danimarca, in Olanda, e in più abbiamo avuto la fortuna di trovare un po' una gallina dalle uova d'oro con BeFree.io, che è un progetto interno nato come un progetto di growth hacking che poi ha preso piede e oggi di fatto è una società che fattura più di 10 milioni, basata a San Francisco, che ci sta dando grande soddisfazione. Quindi è un percorso nato da lontano nella volontà di diventare un player globale nell'ambito delle marketing technology.
Nazareno, sempre di più si parla di intelligenza artificiale e voi naturalmente ne farete uso, ma non c'è poi sempre anche il rischio di spersonalizzare troppo il lavoro, di renderlo troppo uguale?
Sì, il rischio un po' di omologazione lo vedo sul medio-lungo periodo. Se tutti inizieranno a usare gli stessi sistemi e gli stessi algoritmi per creare contenuti negli stessi ambiti, sicuramente c'è questo rischio. Oggi secondo me siamo ancora un po' lontani, nel senso che siamo agli inizi, veramente agli inizi, per cui chi oggi fa uso degli strumenti di intelligenza artificiale ha un vantaggio competitivo. Lo vediamo ad esempio con Datatrix, dove mediamente i nostri clienti, attivando il motore di intelligenza artificiale, hanno un guadagno in termini di conversioni, di ricavi del 30% superiore rispetto a prima. E lo vediamo e lo vedremo a breve anche per quanto riguarda gli strumenti di BeFree.io, dove la creazione di contenuti di email grafiche o di landing page sarà agevolata e semplificata grazie proprio agli strumenti di intelligenza artificiale. Pensiamo anche al risparmio di tempo che si può avere nella generazione di immagini royalty free o nella traduzione di contenuti in altre lingue. Sicuramente avremo un vantaggio competitivo da quel punto di vista delle aziende che si muoveranno più in anticipo, diciamo.
Quindi voi metterete a disposizione dei vostri clienti, che poi sono questi, diciamo, retailer digitali, comunque che stanno anche sulle piattaforme, questi strumenti di intelligenza artificiale per creare i loro contenuti? E questo
sì,
è il servizio.
Per crearli noi le chiamiamo AI Assistant Content Creation, quindi assistenza nella creazione di contenuti. Non immaginiamo un motore che genera i contenuti da solo.
No, beh, certo, no, appunto, che possano essere utilizzati, intendo dire,
sì,
dai vostri clienti.
Esatto. Già oggi, diciamo, creando le email e le landing page con BeFree c'è un risparmio in termini di efficienza, di tempo speso. Importante, crediamo che con l'aggiunta di questi servizi di intelligenza artificiale su cui stiamo già investendo, quindi non sono ancora sul mercato per quanto riguarda BeFree.io, mentre su Datatrix sì, riteniamo che riusciremo a incrementare ulteriormente l'efficienza di chi fa questo lavoro.
Azzareno, prima di lasciarti vorremmo sapere se nel 2023 sarete ancora protagonisti di qualche rivoluzione epocale. Cosa ci aspetta? Che obiettivi avete?
Allora, no, direi che un'altra rivoluzione epocale non ci sarà nel 2023, visto che questa, diciamo, si chiude col closing finale, la transazione finale si chiuderà a giugno e da lì inizieremo a, diciamo, aumentare gli investimenti soprattutto su BeFree.io, e quindi non ci aspettiamo grosse rivoluzioni nel 2023, quantomeno la messa a terra di una nuova pianificazione, un nuovo piano di investimento importante su BeFree.
Allora, Nazareno Gorni, CEO di Growens, ospite oggi a Delionaire de Sandova TV e domani anche sulla prima pagina del nostro quotidiano di Linete. Nazareno, grazie ancora di essere intervenuto, ti auguriamo un buon proseguimento di giornata e a presto.
Grazie.
A presto.
Time's running out in it. Better than they flies in the swimming pool at dawn. But down in the deep end, I can't be left alone. Sweet Eliza's on the call. Potential is the drug they never knew, you never tried. But you see it in my eyes. I
giorno si vede dal mattino.
Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano, Davide, Silvia, Mauro Magnitosi in regia, le news. Però prima abbiamo ascoltato il ritorno della mia adorata Carolina Polacek, anche chiamata Ramona Lisa, che finalmente si degna di ripresentarsi con un album, Desire, Want to Turn Into You. Ci vorrà un po' di tempo per capire se è buono o non buono, scusa Silvia, ma ho bisogno appunto di tempo. Però intanto vi abbiamo dato questo assaggio, Pretty Impossible. Lei è l'ex cantante dei Chairlift e si mossa sempre nel campo dell'elettro synth pop molto suadente. Questo album mi sembra ancora più variegato, molto più particolare, mentre a suo tempo con Ramona Lisa ha fatto qualcosa di più onirico, più ambientale, molto bello, molto fascinoso. E a proposito di musica, non dimenticate mai l'appuntamento serale di Radio Atlanta Milano il mercoledì sera con Moonlight Mood, che è il contenitore che sembra provenire da un altro tempo, un'altra epoca, musica suadente ben raccontata dal nostro Marco Bercella. Ma intanto torniamo a noi, alle news, che sono ancora una volta prese ai nostri due quotidiani favolosi, Daily Media e Daily Net. Inizio io con 55, azienda che cresce complessivamente oltre il 30% e si rinnova puntando sulla sostenibilità. Forte dei suoi 13 anni di esperienza e di una crescita costante, la società di consulenza specializzata in dati amplia la sua offerta e dimostra il suo impegno per ridurre la carbon footprint delle campagne di marketing dei suoi clienti.
Il gruppo di comunicazione Dentsu ha chiuso il 2022 con ricavi globali in crescita del 14,4%. L'Italia, che tra l'altro è stata uno dei traini dell'andamento, soprattutto nel quarto trimestre, dove tra l'altro è stato recentemente nominato come CEO Mariano Di Benedetto, ha registrato un incremento del business tra il 5 e il 10%.
Wow! Locala lancia la DCA Dynamic Commerce Areas per ottimizzare le capacità di targeting dei brand, la piattaforma multimediale che aiuta i marchi a targetizzare i prospect a più alto valore e condurle successivamente nei negozi fisici, presenta una soluzione che analizza un target basato sulla geolocalizzazione, la stessa che, sfruttando il flusso degli spostamenti, evidenzia quelle aree in cui è più probabile che le persone visitino un negozio in un secondo momento.
Allora, è partita la prima campagna radiofonica di Uno Bravo.
Quindi l'ho visto.
Uno Bravo è un servizio di psicologia online.
Andiamo anche là.
Forse sarebbe il caso. Comunque, la campagna è firmata dalla copywriter, freelance and creative director Claudia Bavelloni. La pianificazione di Wavemaker su queste emittenti: Radio 105, Virgin, R101, RDS, Radio DJ, M2O e Radio Capital.
Ma abbiamo notizie di cosa trasmetta Radio Bravo? Cioè, solo psicologia?
No, Uno Bravo.
Uno Bravo, scusami.
Uno Bravo, quando ti dicono vai, ti serve Uno Bravo. E qua ce l'hai.
Fantastico.
Non hai capito?
No, non avevo capito.
È bellissimo.
Free2X sceglie Industry Communication Hub a supporto delle attività di brand e marketing. L'agenzia si è aggiudicata la gara per le attività di brand strategy e marketing della società del gruppo Autostradale per l'Italia, dedicata allo sviluppo di servizi avanzati per la mobilità, volti a migliorare l'esperienza di viaggio a 360 gradi. È tornata Kelela, una delle mie artiste preferite, insieme a Carolina Polacek. Kelela, che dopo l'album di debutto del 2017, super elettronico, super atmosferico, con queste voci suadenti e straordinarie, cosa combina? Combina che ha poi pubblicato una sorta di disco remix molto più sofisticato e stravagante del suo debutto, e ci ha messo un sacco di tempo per tirare fuori invece in seguito. Si intitola Raven, ne riparleremo soprattutto in Bla 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 on the Rock on Air venerdì prossimo con tutta probabilità, e questa è Happy Ending, Kelela.
Thank you.
Creativo Daily.
A che livelli è la fiducia degli italiani? Qualche puntata fa abbiamo parlato di Trust Barometer 2023 di Edelman, l'edizione globale che era stato presentato durante l'ultimo convegno a Davos. Ora è uscita la relazione dedicata all'Italia, da cui emerge, guarda un po', che abbiamo attraversato un anno altalenante per il nostro paese. Il perché l'abbiamo detto tante volte, non appena abbiamo cominciato a riprenderci dalla pandemia, è partita la guerra in Ucraina e in estate abbiamo avuto anche la crisi di governo. Ma come l'abbiamo presa, cara Silvia, tutta questa cosa, secondo il Trust Barometer di Edelman?
L'indice di fiducia è un po' in calo, ma non più di tanto, cioè meno 3 punti rispetto all'anno scorso e tocca quota 50. Ma nonostante questo, tra l'altro, l'Italia continua a essere uno dei best performer in termini di fiducia, meno male, in Europa, preceduta di poco solo dall'Olanda con 54 punti e la Francia con 51, i nostri amici nemici francesi, e tra l'altro in crescita rispetto ai 40 punti di 10 anni fa, cioè in 10 anni fa c'è stata una crescita di 10 punti, però rispetto all'anno scorso insomma siamo meno fiduciosi. Sì, vabbè. Sai chi vince il premio di affidabilità? Le imprese con 57 punti e soprattutto quelle familiari con 64 punti.
Questa è una bella notizia.
Comunque, anche perché sono tantissime imprese familiari, vabbè. Comunque, da questa ricerca emerge che in Italia c'è un vuoto tra la fiducia tra i redditi più alti a quota 59 e quelli più bassi a quota 46. C'è un bel gap. Come si suol dire.
E come si rapportano, come ci rapportiamo, anche noi siamo italiani, con le istituzioni?
Allora, insomma, questo report indaga proprio questa cosa: che tipo di affiducia accordano gli italiani a 4 tipi di istituzioni. Uno è, appunto, abbiamo detto, le imprese, il business in generale, di cui abbiamo detto. E tra l'altro in 10 anni ha guadagnato 10 punti l'area del business e delle imprese. Le organizzazioni non governative raggiungono un indice di 49. Media e governo toccano rispettivamente quota 47 e 46.
Sempre in calo tutte e due.
Sì, rispetto all'anno scorso. Sì. Quest'ultimo, ovvero il governo, registra la crescita più alta però rispetto ai 10 anni.
Sì.
Perché era 21.
Addirittura.
Quindi il governo ci ha guadagnato in 10 anni.
Vabbè. È una questione di simpatia, di empatia, capito?
Sì, vediamo, perché poi c'è sempre una grande critica ovunque.
Poi, sì, vabbè, poi cambia tutto. Ma non è il popolo che critica troppo, sono i media.
Va bene, questo è anche vero. Tra i settori economici comunque va sempre forte la tecnologia, va sempre forte l'alimentare. Il mondo accademico è al top, 74 punti, e il proprio datore di lavoro 72 punti,
wow.
Cioè sì, sono dei punti di riferimento.
Pazzesco. E a questo punto dobbiamo capire come sia l'umore degli italiani, com'è? Come stiamo?
Allora, sono meno ottimisti rispetto all'anno scorso, soprattutto sulle prospettive economiche, da qui a appunto 5 anni. E c'è chi pensa che la situazione propria della propria famiglia sarà
migliore,
ma sono solo al 18%.
Sì.
Il dato è in linea con altri paesi come Stati Uniti e UK.
Pensavo che in UK fosse molto peggio, visto che stanno dicendo che vogliono tornare indietro, non sono contenti su niente, chissà come mai.
Beh, però il 18% è pochino, eh?
Sì, pochino.
Quindi, e siamo ancora sopra, tra l'altro, Germania, Francia e Giappone, quindi lì sono proprio sfiduciati, evidentemente. Ma comunque, tra le principali preoccupazioni personali ci sono, in primo luogo, il posto di lavoro, cioè la prima preoccupazione in assoluto. Seguito dall'inflazione, poi c'è il cambiamento climatico, che è abbastanza importante, la guerra nucleare, la carenza di energia.
E i nostri amati mezzi di comunicazione, di cui non frega più niente nessuno?
No, frega, e come? Okay. Sono sempre fondamentali per generare la fiducia o la sfiducia, cioè hanno un ruolo importantissimo. In 10 anni sembra che siano cresciuti. Però di 2 punti, direi che è un po' poco. I motori di ricerca vengono considerati affidabili con 63 punti come fonti di informazione, come i media, vabbè, stabili tra l'altro come i media tradizionali a 53. Media di proprietà e social media invece perdono 14 punti di fiducia rispetto a 10 anni fa.
Penso un po'. alla fine di chi ci fidiamo?
Ma degli scienziati.
Pensa un po'.
Sì, poi come dicevamo, del proprio datore di lavoro.
Pensa un po'.
Dei colleghi di lavoro.
Ma pensa un po'.
Dei vicini. Ma non lo so, io non lo so, non sono così convinta. Cioè. Del proprio CEO. Mm. E delle persone della comunità locale.
E poi?
Dei connazionali.
Sì.
Invece, che tra l'altro sono in crescita, i connazionali sono in crescita. Non si fidano molto gli italiani, non ci fidiamo molto dei leader politici, e direi che ci siamo, e purtroppo dei giornalisti.
E ci hanno ragione, e ci abbiamo ragione. Finisce quindi qui la fantastica prima puntata settimanale, l'82esima di Delio Nerd, Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Ma come finisce? Finisce con un disco particolare che si chiama Hibernation, che ricorda un po' un disco di Crisma. Ma comunque stiamo parlando di un artista che si chiama Inger Nordic, quindi ha qualcosa di molto nordico, e diciamo che troverai qualcosa in questa musica di Joni Mitchell, quindi una sorta di folk molto pastorale, molto evocativo, però allo stesso tempo anche con venature jazz e qualcosa anche di elettronica, molto molto bello, quindi un lavoro prezioso, un segreto ben custodito che oggi riveliamo. Infatti la canzone si chiama Secret, Inger Nordic, da Hibernation, Secret. Quindi insomma, abbiamo finito questa puntata.
Ci salutiamo.
Salutiamo anche Mauro Magnitosi. Ci risentiamo esattamente fra due giorni.
A presto.
Ciao. Sono Radio Atlanta Milano.
Destructive man, you know exactly what
Destructive man, you know exactly what you are doing.